Grazie a tutti voi, grazie di questa bellissima opportunità. E sì, sono molto felice di questa occasione, perché il teatro sociale, il teatro del disagio, vanta ormai alcuni decenni di attività, però non sono tante le occasioni in cui fare il punto. E per fare il punto intendo proprio partire dalla fase in cui siamo. Molto spesso cosa succede? Che si parla di questo ambito come scoprendolo tutte le volte. Ecco, non è così. C'è una storia importante che fa sì che non siamo agli inizi, non siamo affatto agli inizi. Quindi quell'involucro che sarebbe bene rompere, come diceva giustamente l'assessore Mezzetti, è assolutamente pronto per essere rotto. Nelle esperienze è già stato rotto, nella consapevolezza di chi si occupa di questo settore è già stato rotto, in quanto il teatro del sociale, il teatro del disagio, il teatro carcere appartiene a tutti gli effetti e a tutti i diritti al teatro tout court, anzi a una delle esperienze del teatro di innovazione contemporaneo che maggiormente dimostra capacità di rinnovarsi, di sperimentare, di produrre senso, necessità etica ed estetica, come già è stato detto, ma entro nel merito della relazione che mi è stata assegnata e che comunque seguirà un po' queste fila che già molto sommariamente vi ho enunciato, riproponendosi proprio di fare un po' di storia. Ecco, il quadro del teatro sociale, il titolo della relazione che mi è stata assegnata, e questo quadro lo intendo per l'appunto non solo in senso tematico e problematico, ma anche in senso storico, proprio per raccontare come ci sia ormai, insomma, una vicenda matura e consolidata e importante di queste esperienze. Ma partirò anch'io dal titolo di questa giornata, che è già stato citato e che mi ha a mia volta stimolato. Parlando del teatro sociale, più volte mi è capitato di sottotitolare i miei interventi con la formula ovvero il teatro recluso, il teatro delle disabilità, il teatro del disagio, ovvero il teatro. È mia opinione, anzi, che il teatro risulti potenziato dal confronto con l'alterità, come ha ricorrentemente dimostrato nelle fasi in cui, liberandosi dai vincoli delle convenzioni, ha esplorato territori altri, facendo con ciò appello ai suoi fondamenti di funzionamento e di senso. Tanto più, quanto più si è fatto altro il teatro, tanto più si è avvicinato ai suoi fondamenti. A maggiore ragione, il titolo di questa giornata, Arte ed emozioni dal sociale, potrebbe essere una definizione valida per il teatro tout court, che ha nella dimensione relazionale il suo fondamento e si rivela come arte a partire dai tratti e dai linguaggi del quotidiano per muovere da essi e costruire emozioni. Questo il teatro lo fa sempre, parte dal sociale, dalle relazioni, si fa arte e produce emozioni. Emozione, ovvero emovere, smuovere da una condizione per veicolare una diversa rappresentazione della realtà, che è una rappresentazione mentale oltre che fisica, e quindi questo riguarda anche gli spettatori, oltre che gli attori del teatro sociale. L'emozione che lo spettatore prova a teatro è esattamente questo, l'esperienza di essere trasportato altrove e muovere, spostare. Un'esperienza che risulta anch'essa potenziata nel teatro delle diversità e che appartiene all'indagine novecentesca sui fondamenti del fare teatro. Quindi, vedete, parlando degli altri teatri del sociale, ci portiamo proprio al centro della rifondazione novecentesca delle scene e poi via via fino alle esperienze attuali. Ma proviamo a ripercorrere questa indagine. portare la vita nel teatro, avvicinare il teatro alla vita, alla ricerca di un teatro vivente, teatro immediato contro il teatro mortale, teatro dell'azione reale per chi la compie e credibile per chi la osserva, sono temi che hanno attraversato la ricerca drammaturgica e le esperienze registiche novecentesche. Gli anni 60 e 70, con la radicalità con cui hanno interpretato i contenuti della sperimentazione teatrale, hanno preso alla lettera l'imperativo del teatro vivente, realizzandolo concretamente come teatro delle persone. E questo è avvenuto in due differenti ambiti con due relative accezioni. Il primo ambito è stato quello del teatro di animazione, dell'esperienza dell'animazione, nella quale il teatro ha dato voce agli individui normalmente non rappresentati, rifondando il diritto all'espressione, alla comunicazione, alla creatività. Il secondo ambito, la ricerca registica, nella quale il teatro ha avvicinato la vita per rigenerare se stesso in nome dell'espressione autentica e della comunicazione diretta. Quali teatri hanno fatto questo? È quello che è stato definito da un antropologo del teatro, Pier Giorgio Giacchè, che voglio citare, il primo atto del teatro antropologico, che ha avuto i suoi maestri in Peter Brook e Grotowski, nell'Odin Theatret e nel Living Theatre. In generale, l'avvicinamento alla vita, ossia a una dimensione sociale e antropologica perduta, ha coinciso con la messa in discussione delle convenzioni teatrali e con la valorizzazione di forme espressive e linguaggi scenici diversi. Poi, dopo essere uscito da se stesso per avvicinarsi alla vita, ossia alle persone e alle comunità, nelle scuole, negli ospedali psichiatrici, nelle fabbriche, nei quartieri operai e periferici, nelle favelas brasiliane e nelle comunità tribali africane, il teatro si è riconcentrato su di sé, riconducendo la vita sulla scena e ospitando le differenze. Dopo essere uscito dai propri confini per incontrare le differenze e l'altro da sé, che cosa ha fatto? Ha ospitato le differenze al proprio interno, rifondando quindi evidentemente i suoi linguaggi. L'altro, dopo essere stato risorsa palingenetica per un teatro alla ricerca di un nuovo senso e di una nuova necessità, diventa centro propulsore di una ricerca che parte da lui. È attuato sulla scena senza mediazioni formali. E siamo al secondo atto del teatro antropologico, che nasce all'inizio degli anni 90, in particolare con le esperienze di teatro carcere, con il lavoro di Armando Punzo nella Fortezza di Volterra, quello del TAM Teatro Musica nel carcere di Padova e poi molti altri a seguire, tra i quali il Teatro con i minori di Claudio Collovà a Palermo, di Paolo Billi al Pratello di Bologna e, per restare alla nostra regione, tutte le altre esperienze oggi riunite nel coordinamento Teatro Carcere già citato. Ma quali sono state le altre esperienze che a partire dagli anni 90 hanno rifondato il teatro a partire dalla inclusione delle differenze? Il teatro interetnico delle Albe di Ravenna, i Barboni di Pippo Del Bono, i teatri diversamente abili, e pensiamo alla compagnia degli Oiseaux Mouches in Francia, compagnia professionista, una compagnia teatrale professionista di attori portatori di handicap mentale. Il progetto Teatro Handicap, portato avanti per 8 anni a Bari da Enzo Toma, che ha continuato a lavorare poi anche in seguito, dopo aver chiuso l'esperienza con il Kismet, con altre realtà del disagio, sempre concentrandosi sulle finalità artistiche e quindi sulla realizzazione di spettacoli. Quindi tutte esperienze, queste che sto citando, non circoscritte a un ambito laboratoriale, ma tutte finalizzate alla ricerca artistica e alla produzione di spettacoli, nell'intenzione proprio, come si diceva, che questi spettacoli possano essere ospitati a tutti gli effetti nei normali circuiti del teatro. In questa direzione va anche la Compagnia degli Amici di Luca di Bologna, con cui fra l'altro ha lavorato proprio Antonio Viganò, il regista che ha realizzato anche 3 spettacoli con gli Wasomush, così come ha lavorato Enzo Toma, che è stato fra i fondatori di queste esperienze di teatro handicap. Detenuti, disabili, barboni sono gli attori non attori che reinterpretano la ricerca di un teatro della vita, coniugandola con l'esplorazione di nuovi linguaggi, non solo nel senso di inedite sperimentazioni sulla lingua drammatica, ma nel senso di inusitati linguaggi per la scena. Linguaggi differenti e difformi, disabili o diversamente abili, che nel generale rinnovamento degli statuti teatrali acquistano valore e dignità d'arte. È in questa fase che il teatro della vita, ossia delle persone, dopo essersi diffuso nel sociale, si ricongiunge straordinariamente alle sue premesse teatrali, quelle che abbiamo visto negli anni 60, appunto, inserendosi nel continuum della ricerca registica che dal Novecento al nuovo millennio si è concentrata sul lavoro dell'attore, interrogandosi sul rapporto arte-vita, attore e persona, rappresentazione e presenza. È esattamente in questo continuum, nel continuum della ricerca registica che dagli anni 60 del Novecento arriva fino a noi, che va inserito questo tipo di teatro. Sottraendolo quindi a una considerazione di nicchia, è un po' questo il senso di quello che vi sto dicendo. Claudio Meldolesi, lo storico del teatro Claudio Meldolesi, individua tale continuum nella vicenda che dal dopodramma, ossia dalla morte della forma tragedia sancita da Beckett, conduce alle nuove avventure testuali del nostro tempo, intraprese a partire dal superamento delle convenzioni di cui Artaud è stato l'ispiratore, mentre Beck e Malina con il Living Theatre sono stati pionieri, anticipatori proprio di quel nuovo teatro delle persone, ossia della reinterpretazione del teatro della vita che arriva fino all'attuale teatro delle diversità. È significativo che proprio attraverso Artaud, Beckett e il Living Theatre, Peter Brook, che sapete è stato uno dei principali protagonisti novecenteschi in questo senso della fuoriuscita dal teatro, lui che ha abbandonato il tempio del teatro shakespeariano di cui era regista, la Royal Shakespeare Company, per portarsi in Africa a fondare una compagnia interetnica, a lavorare, incontrare l'altro e trovare in questo davvero una risorsa quasi palingenetica, la possiamo definire. E dicevo, proprio attraverso queste figure che hanno messo al centro, posto la persona al centro del teatro, Peter Brook ha intuito la possibilità del superamento del teatro realistico, ossia del teatro dell'aneddoto e della caratterizzazione, in nome del nuovo teatro dell'accadere. L'accadere, quando qualche cosa accade realmente sulla scena. Il prodigio dell'oggettività lo chiamava Peter Brook e diceva che il prodigio dell'oggettività si compie sulla scena quando dalle esperienze più intense scaturisce un quadro scenico, un rapporto fra gli attori che prendono vita, si presentano compiuti in se stessi senza raccontare né imporre. Sono simbolici senza simbolismo, il teatro delle persone e non dei personaggi. Si riferiva in particolare alla drammaturgia di Beckett, Peter Brook, quando pronunciava queste parole, però un altro spunto straordinario per completare questo quadro di rinnovamento che vedeva compiersi sulle scene, sotto i suoi occhi, allora attraverso ancora pochi esempi, pochi accadimenti per l'appunto, un altro momento di illuminazione in questo senso lo ebbe dopo aver assistito a The Connection del Living Theatre, dove osservò proprio questo e pronunciò la frase che vi ho anticipato. Lì qualcosa stava accadendo, al di fuori del controllo di un autore drammatico, e con ciò il teatro stava buttando dalla finestra ogni artificio per accogliere piuttosto il ritmo stesso della vita. C'erano delle persone sulla scena e c'era il ritmo stesso della vita che scorreva. E si domandava: la tradizione del naturalismo si svilupperà grazie a un'attenzione sempre maggiore per l'individuo e a una crescente capacità di eliminare orpelli quali l'intreccio e il dialogo? Il teatro dell'individuo, ossia delle persone, si è in seguito attuato attraverso il racconto di sé, che sarà alla base del teatro sociale, ovvero dei teatri di comunità, i cui caratteri sostanziali risiedono nel processo partecipativo e nell'indagine sul proprio vissuto. Julian Beck l'aveva anticipato con queste parole: «Nulla supera la vita stessa, il volto umano, la parola parlata, l'attore che è se stesso, non corazza anziché carne, non menzogna anziché linguaggio. Dimenticare la parola stampata, la biblioteca, per un teatro nel quale il linguaggio sgorghi dalla gola degli attori». È questa, se ci si pensa, l'eccezionalità artistica dell'attore sociale, i cui tratti fisici e biografici non sono superati né dissimulati in ossequio all'acquisizione di impersonali standard di professionalità, ma sono piuttosto la base su cui si fonda la scoperta di nuovi linguaggi. In questi ambiti, la preparazione e la tecnica non costituiscono un involucro, una corazza, avrebbe detto Julian Beck, né un sostegno esterno per l'attore, ma sono tutt'uno con l'espressione, organicamente legati alla condizione del rappresentare. È l'attore che si presenta nei suoi tratti biografici irriducibili. È il teatro a raggiungere questi attori e a scoprire nuovi linguaggi attraverso il loro lavoro. Non sono loro, gli attori disabili o gli attori reclusi, a raggiungere il teatro, ossia a colmare la distanza fra una condizione di inadeguatezza, fra virgolette, e una competenza tecnica da acquisire. È il teatro che li raggiunge e, raggiungendoli, scopre nuovi linguaggi, nuove dimensioni, nuove possibilità e si rinnova. Più volte ci si è chiesti quale sia la condizione che unisce il cosiddetto teatro sociale e se sia legittimo riunire sotto un'unica definizione il teatro dei detenuti, dei disabili, dei barboni, delle comunità. Una riunificazione che sarebbe difficile e molto probabilmente sbagliato ricondurre a un genere o a una categoria. Infatti è stato molto criticato, credo giustamente, il considerare il teatro sociale come insieme di tutti questi ambiti, come un genere, come una categoria. Una condizione comune può forse essere trovata non nella dimensione sociale o sanitaria, ma può realizzarsi nel teatro. E qual è questa condizione comune che si realizza nel teatro? È la condizione dell'attore persona, attore della propria vita, che porta sulla scena i tratti di una presenza eccezionale e irriducibile, ma anche non attore. Non attore in che senso? Non assolutamente per svalorizzare anche le straordinarie prove attoriche fino in fondo di cui questi attori hanno dimostrato di essere capaci, ma non attore nel senso in cui sa mantenere una distanza rispetto all'artificio, per il quale non è neanche attrezzato, non ha una formazione, diciamo, accademica, come sappiamo, l'attore non attore, e rispetto al mestiere, una distanza rispetto al mestiere, con tutto il suo armamentario, per lui, peraltro inservibile, di vezzi e orpelli. Corpi che non fingono. Etienne de Crux avrebbe detto presenze che non rappresentano, ovvero simbolici senza simbolismo, diceva Peter Brook, come abbiamo sentito, reali e non realistici. In scena vediamo l'handicap, l'alterità, la fisicità reclusa, il rimosso del corpo sociale e vediamo al tempo stesso il teatro. Scopriamo i suoni e i gesti di una lingua altra e di racconti altri che non hanno cittadinanza normalmente nella drammaturgia e contemporaneamente assistiamo alla scoperta di una nuova grammatica che articola la lingua della diversità in scrittura poetica e rielabora la memoria dei singoli in memoria collettiva, ossia in rappresentazione poetica della comunità di appartenenza. Si dice spesso degli altri attori che la loro forza sta nel portare in scena se stessi. Lo si dice ingenuamente, come è ovvio, giacché la loro vita non la rappresentano sulla scena, ma piuttosto la ricreano a partire dall'invenzione di nuove possibilità di espressione verbale, fisica, emotiva, fonetica, che rimette al centro la complessità della persona. L'attore non attore, handicappato, detenuto, riformula le acquisizioni tecniche a partire dalle proprie risorse personali. È portato a compensare le incertezze tecniche attraverso i contenuti di una soggettività fortemente esibita. E guardate che l'esibizionismo è una qualità del lavoro, ad esempio negli attori down, mi è capitato di osservarlo con certezza. Ma anche nei detenuti esiste questo attributo e guardate che è un attributo, quello dell'esibizionismo, indispensabile dell'attore in generale, che è stato descritto in vari modi. Judith Malina, ad esempio, diceva della capacità di non provare vergogna, che è fondamentale per l'essere attore. Quindi, dicevo, i contenuti di una soggettività fortemente esibita che costruisce una presenza scenica segnata da tratti biografici, linguaggi personali, codici fortemente espressivi, quand'anche non del tutto decifrabili. E il discorso sulle tecniche ci porta alle prospettive attuali, nel momento in cui le esperienze di teatro e di esibilità vantano, in alcuni casi, continuità più che decennale, era il punto da cui sono partita. Dopo il secondo apparire dell'alterità sull'ultima scena novecentesca, quello che è stato chiamato appunto il secondo atto del teatro antropologico, ecco, vediamo che cosa c'è, cosa si presenta ulteriormente. Il nuovo millennio sembra aver aperto, anche simbolicamente, no? Il nuovo millennio, una nuova prospettiva che complica l'esperienza e lo sguardo. Dalla condizione dell'attore non attore, l'indagine deve spostarsi all'arte del nuovo attore, che coniuga l'eloquenza di una condizione aliena dall'artificio con una competenza tecnica in grado di scavare universi inesplorati di vocalità, attitudini e linguaggi. Non siamo più al primo apparire sulla scena di questi attori che ci hanno portato come davanti a un miracolo possibile del teatro. Decenni sono passati, esperienze si sono consolidate, questi attori, non attori dell'artificio, sono però attori fino in fondo di nuove, diverse competenze che partono da loro stessi. La nuova condizione professionale di attori che non praticano il teatro occasionalmente, ma in forma integrata e continuativa, appartiene forse, e questa è la mia proposta di lettura, al terzo atto del teatro antropologico. In questa fase non si tratta di riconoscere solo o principalmente la regolare presenza dello spettacolo dell'alterità sulla scena contemporanea, ma di comprenderne gli inediti e specifici valori di arte e civiltà teatrale. Ora, mentre il sistema teatrale stenta a dare accoglienza adeguata a esperienze e linguaggi che rappresentano una delle principali risorse della scena contemporanea, quindi ben vengano davvero tutte queste iniziative, il tredicesimo spettacolo e quant'altro, perché a fronte del progresso che sto cercando di descrivervi, il sistema teatrale forse perché non del tutto aggiornato, non del tutto informato in tanti suoi gangli, insomma stenta a recepire, quindi si tratta di lavorare in questo senso. Sarebbe quanto mai necessario superare gli steccati che separano le competenze di quanti lavorano in ambito teatrale e socioterapeutico per avviare percorsi di formazione e aprire nuove forme di professionalizzazione. La pratica del teatro può essere opportunità concreta di espressione, quanto più corrisponda a un processo formativo completo per i soggetti disagiati. Il terzo atto del teatro antropologico dovrebbe porre l'attenzione non tanto sulla individuazione di risultati artistici sorprendenti e miracolosi, fra virgolette, come troppo spesso vengono giudicati, quanto alla costruzione di percorsi e opportunità concrete che aprano non occasionalmente a risultati artistici quando questi siano prodotti. Perché il rimanere in uno statuto di eccezionalità non appartiene alla vitalità del teatro, ma piuttosto al ricorrente sperpero delle sue invenzioni. Fra le acquisizioni da non sprecare sono gli innumerevoli versanti nei quali il teatro dell'alterità si rivela utile alla comprensione del teatro in generale, introducendo importanti elementi di reciprocità. In particolare, il richiamo alla vita delle persone e al racconto di sé ci invita a una riflessione utile alla prospettiva teatrologica, ancora più che a quella sociale e terapeutica. Torno alla premessa, no? Il teatro del sociale o il teatro del disagio, ossia il teatro tout court, e quindi che cosa questo teatro in una prospettiva teatrologica può rappresentare dei risultati importanti, tout court, importanti e basta, mi viene da dire, per il teatro. Le esperienze del teatro del disagio, con la centralità accordata alle persone, si pongono contro il luogo comune dell'attore mediatore, mediatore in rapporto al testo e al personaggio interpretato. È questo dell'attore mediatore un luogo comune assai difficile da abbattere, nonostante una tradizione del nuovo ormai secolare che ha posto al centro l'attore autore, l'attore creatore, non certo l'attore mediatore che quindi viene dopo il testo, dopo l'autore, dopo il regista. Gli altri attori della scena sociale del disagio si trovano nella condizione di superare se stessi, ossia la loro dimensione soggettiva, incarnando i personaggi ed assumendone la parola in un modo del tutto speciale, che attiene alla loro precisa e individualizzata identità artistica. Tutt'altro che strumenti di mediazione, quindi, essendo la loro persona, luogo di elaborazione, trasformazione e superamento e non già mero veicolo di tecniche. Sulla scena dell'alterità il lavoro dell'attore si rivela contemporaneamente fra connotati biografici e identità artistica, arte e vita, attore e persona, rappresentazione e presenza. Sulla scena dell'alterità le storie individuali divengono imprescindibili e impongono di leggere l'esperienza dell'attore nella sfera intima e nel contesto di vita, livelli che sono spesso trascurati dalla storiografia, che è più attenta normalmente alle immagini esterne attraverso le quali il lavoro dell'attore si manifesta, ossia gli spettacoli e le tecniche. È Claudio Meldolesi che ci ha resi accorti su questo punto. Attenzione a non considerare solo le immagini esterne nell'esperienza dell'attore, e diceva: cercare nell'opera dell'attore la persona dell'attore è sempre consigliabile allo storico del teatro, ma credo di poter personalmente aggiungere che è indispensabile nella scena del disagio. Da questa prospettiva proviene una indicazione molto interessante, a mio parere, di indagine interdisciplinare, sulla quale mi ha fatto riflettere Stefano Masotti, che è psicologo clinico e anche persona di teatro, coordinatore dei laboratori teatrali della compagnia Gli Amici di Lucca. Nel sistema di classificazione ICF, International Classification of Functioning, redatto nel 2001, dedicato all'intervento riabilitativo in contesto emozionale, si individuano due classi di fattori che intervengono nel funzionamento o nella disabilità di una persona. Sono i fattori legati alle condizioni di salute e i fattori contestuali, ambientali e personali. Ora è interessante osservare come gli studi metodologici sul lavoro dell'attore e le riflessioni di ambito medico-assistenziale sulla disabilità usino categorie in larga parte sovrapponibili. Gli uni e gli altri pongono al centro la persona, la cui funzionalità deriva dall'interazione fra condizioni individuali, risorse intime e fattori di contesto, il mondo fisico e sociale nel quale si inscrivono i fatti di vita. È nulla più di una suggestione questa di carattere interdisciplinare al momento, con la quale mi piace tuttavia concludere indicando un possibile campo di indagine che si pone al confine fra teatro e terapia nella prospettiva di una reintegrata funzionalità della persona nella vita e nel teatro. Grazie.